Allora, inizia Ricongiunzioni, il programma appunto che, di Radio Blackout, che parla di salute e medicina. E ribadiamo appunto la nostra disponibilità per passare aggiornamenti dal presidio al CPR. Entriamo nel frattempo nel vivo di questa puntata. Bene, ci confermano che l'audio funziona, quindi ci sentite bene. Grazie, grazie del feedback. Entriamo adesso nel vivo di questa puntata di Ricongiunzioni. E oggi parleremo di carcere e salute, se così vogliamo chiamarla. In generale, quindi, dei livelli di assistenza sanitaria nelle carceri italiane, e diciamo che la puntata sarà divisa in tre macro temi. Inizieremo appunto con il parlare, dare un po' di dati su quali sono le principali malattie che causano decesso in Italia nella popolazione generale e come questi dati cambiano invece nella popolazione di detenuti e detenute. Faremo poi una diretta con un collettivo di compagni e compagne da Bologna, che ci parleranno di un presidio che è stato fatto di fronte a una struttura detentiva nel bolognese, e insomma ci parleranno un po' di come è andato il presidio e in generale dei repartini cosiddetti psichiatrici nelle carceri. E chiuderemo invece parlando nello specifico del caso di Alfredo Cospito e del suo sciopero della fame, che va avanti ormai a oltranza, e di come lo strumento del trattamento sanitario obbligatorio, meglio conosciuto come TSO, potrebbe essere usato nel caso dello sciopero della fame di Alfredo. Cominciamo quindi, rimanete incollate per questa puntata densissima e imperdibile. Intanto però vi sentite la sigla, che come sempre è Venom di Little Sims. Life sucks and I never tried suicide. Mine's fucked even more than I realize. Time's up, keep moving when she arrives. If you ever heard what I heard in my mind, never tried, you'll cry, that's a lie, you would die. I don't wanna ever come down from a high. I am in the best seat from time and the next breed. If you come at me directly, you don't need no one to defend me. Souls in a place of an I can't get to, don't fuck with the deadly. Moon waves and overseas, quick coats and overseas. Fuck those who don't believe, they will never wanna admit I'm the best here from the mere fact that I've got ovaries. It's a woman's world, so to speak. Pussy, you sour. Never giving credit where it's due, cause you don't like pussy. In power, venom. Venom. My, if you ever heard what I heard in the night, what fright, must have been a parasite in my past life. I don't wanna ever come down from a high. My soul was sent to the sky, guess it's you and I. Gone but I'm feeling too alive, trying to get me out of spite. Someone's gotta pay, I ain't talking big amount. Some kind of physical pain, some kind of traumatic shit. Niggas wanna see dead bodies, probably not there, running with no automatic clips. Moving scatter, you're erratic and shit. Niggas pussy licking back of your shit. Oh, you mad? Then come at me, you prick. Make a move, better pattern it quick. I assume you'll be coming for blood.
Ed eccoci qui quindi dopo la nostra sigla Little Sims Venom. Tornate in diretta su Radio Blackout con il programma Ricongiunzioni. Oggi, come dicevamo prima, cercheremo un po' di parlare di quella che è l'assistenza sanitaria all'interno dei centri detentivi, le cosiddette carceri italiane. E volevamo anche farvi una segnalazione riguardo il fatto che abbiamo già fatto una puntata che riguardava la salute all'interno di spazi detentivi, che nel caso specifico della puntata del 18 gennaio 2022 parlavamo dei CPR, che oggi sono anche coinvolti qui a Torino in quanto ci sono state delle rivolte in ultimi due giorni, e come diceva prima la compagna siamo qui per accettare eventuali aggiornamenti dal Brunelleschi. Ma venendo un po' insomma a quello di cui volevamo parlare oggi, ci siamo ispirati particolarmente agli eventi degli ultimi giorni che hanno visto il compagno Alfredo, recluso in 41 bis, trasferito qualche giorno fa dal carcere di Sassari al carcere Opera di Milano, perché secondo insomma la giurisdizione penitenziaria e al carcere Opera di Milano ci sono delle strutture che potrebbero in qualche modo dare più supporto alla salute di Alfredo, che in questo momento è al 110 giorni di sciopero della fame. 110, mi sono introppettato. E quindi insomma, davanti a questo caso di cui si sta discutendo moltissimo a questi microfoni, anzi potete trovare sul nostro sito un link specifico per ascoltare tutte le puntate che trattano di 41 bis, abbiamo deciso di approfondire un po' il discorso salute nelle carceri. Iniziando subito ad entrare un po' nel sodo del discorso, volevo darvi prima un'introduzione generale su quelli che sono le malattie che causano più decessi in Italia, anche diciamo fuori dalle carceri. E non so se lo sapete, ma diciamo le malattie più frequenti e più diciamo mortali nel territorio italiano sono le malattie cardiovascolari e le malattie oncologiche. Più nello specifico, le malattie cardiovascolari, come per esempio ictus, cardiopatie, eccetera, rappresentano all'incirca il 40%, il 44% dei decessi annui in Italia. Mentre le patologie cosiddette oncologiche, quindi diciamo quelli che chiamiamo tumori, riguardano il 30% delle morti annuali. In Italia, più o meno nel 2020, erano 3,6 milioni le persone con diagnosi di tumore, che corrispondono all'incirca 5,7 della totale popolazione italiana. Per questo motivo, appunto, prima vi dicevo che le malattie cardiovascolari e quelle oncologiche sono quelle che causano più decessi in Italia. Ma cosa c'entra questo rispetto alla salute nelle carceri? Ecco, questo mi serviva, erano dei dati che mi servivano per dirvi: se queste malattie sono così alte in generale nella popolazione, probabilmente saranno riscontrate anche molto all'interno delle strutture detentive. E questo ci servirà per capire poi quali dovrebbero essere i livelli di assistenza minimi all'interno delle carceri, visto che appunto la maggior parte delle persone che sono malate in Italia soffrono di questi due grossi ceppi di malattie. C'è da considerare poi che queste malattie sono anche considerate le malattie più complesse, perché ovviamente per affrontare una cura di queste malattie, se non anche una diagnosi, bisogna tenere conto di molti fattori come l'inquinamento, lo stress, l'isolamento sociale, il supporto, la possibilità di accesso a cure mediche. E ovviamente sappiamo che all'interno delle strutture carcerarie o all'interno dei CPR o all'interno di strutture come quello del 41 bis, avere accesso a questo tipo di cure è molto difficile, perché le strutture non adottano diciamo i principi di assistenza sanitaria minimi che dovrebbero essere che sono consentiti e che dovrebbero servire insomma a stare dietro alla salute del detenuto.
Sì, tra l'altro ci tenevo ad aggiungere che c'è una grandissima fetta di letteratura appunto diciamo così progressista, illuminata su questo tipo di malattie organiche, che ha evidenziato negli ultimi anni quanto queste malattie siano fortemente influenzate dall'ambiente esterno. Con l'ambiente esterno ovviamente intendiamo l'ambiente nel senso il mondo in cui viviamo, ma anche per esempio la relazionalità in cui siamo inseriti, il modo in cui gestiamo materialmente la nostra vita, il cibo che mangiamo, l'aria che respiriamo, gli spazi in cui viviamo, il lavoro che facciamo o che non facciamo, e in generale il nostro stato appunto di stress, come dicevi tu prima, quindi lo stato psicologico, no? È evidente che tutta questa marasma di multifattorialità è ben diverso in una struttura detentiva. Questo complica ulteriormente le cose.
Sì, dato che sappiamo anche tra l'altro che nelle strutture detentive c'è sempre di solito problemi di sovraffollamento, le condizioni igieniche comunque non sono mai garantite, sono sempre molto basse, anche grazie ai report che ci comunica spesso Antigone ogni anno. Sappiamo anche che le condizioni dello detenuto non sono delle migliori. Anzi, a proposito di Antigone, mi attacco qui per parlarvi appunto di quello che è in generale dello stato di salute all'interno delle strutture carcerarie italiane, e nel cui report di Antigone ci dicono l'anno scorso sono morte nelle carceri 200 persone, di cui 84 suicide. E secondo i loro ultimi, gli ultimi dati raccolti, una persona su quattro sono sotto terapia psichiatrica. Quindi ancora di nuovo, a proposito di multifattorialità e complessità della malattia, vediamo che molte delle persone che sono detenute non solo potrebbero avere una malattia organica come quelle di cui parlavamo prima, oncologica piuttosto che cardiovascolare, ma spesso sono anche diagnosticate con disturbi psichiatrici, oppure gli vengono prescritti antidepressivi, ansiolitici per stare all'interno di quella struttura, perché ovviamente sappiamo che è una struttura coercitiva in cui è difficile stare senza, senza psicofarmaci molto spesso. Se pensiamo e utilizziamo un po' come cartina tornasole gli episodi di autolesionismo e suicidi all'interno delle carceri, vediamo che sono quasi 10 volte tanto rispetto a quelle che sono le condizioni, diciamo, chiamiamole normali, cioè di quello che avviene fuori dalle strutture detentive.
Questo è uno di quei dati che, come dire, serviva uno studio per dimostrarlo, no?
Esatto.
Serviva una ricerca scientifica per dimostrarci che i casi di suicidio e autolesionismo sono molto più alti nelle strutture detentive. È un po' no?
Esatto. Incredibile. Però penso che a volte, da certi punti di vista, siano molto utili per aiutare anche un po' la popolazione, diciamo quella un po' più normale, che non si rende conto di come sia, di quanto siano aberranti queste strutture e quanto impattano sulla vita delle persone che sono appunto detenute.
E quindi dici, quanto impattano sulla vita delle persone detenute?
Ma allora, per fare un po' un parallelismo rispetto anche ad altre cose che sono state dette in ricongiunzione, utilizzerei il termine istituzionalizzazione e lo trasformerei nel termine carcerizzazione. Nel senso che, come si utilizzava questo termine negli anni 70 durante le riforme Basaglia, quindi per riferirsi all'istituto manicomiale, e parlerei di carcerizzazione nel senso che le strutture carcerarie sono delle strutture che producono malattia.
Nel senso che è interessante appunto fare un discorso sul fatto che la struttura detentiva è cioè strutturalmente portata a creare una condizione di malattia, soprattutto per quello che noi intendiamo essere malattia a ricongiunzioni, cioè un totale disequilibrio di quello che dovrebbe essere lo stato fisiologico del corpo e della mente, no?
Esatto, soprattutto perché appunto come ci ricorda per esempio Stefania Consigliere, molto spesso noi pensiamo alla malattia in un senso molto biomedico, cioè il fatto che ci sia uno squilibrio per esempio chimico nel nostro corpo, no? Lei invece utilizza molto spesso la parola crisi per dire che in realtà è qualcosa di ben più complesso, che non è per forza legato a uno squilibrio di una molecola, e magari ci sono delle condizioni molto più complesse da spiegare che non si possono spiegare attraverso un prelievo.
Oppure che lo squilibrio della molecola, lo squilibrio biochimico che abbiamo nel cervello, nel corpo, è una, come dire, e non è la causa ma è la conseguenza invece di tutta una serie di multifattori, come dicevamo prima, tra cui nel caso della struttura detentiva. E quindi veniamo al punto, insomma, che volevamo far emergere in questa prima parte, l'isolamento sociale. L'isolamento sociale, la cosa che volevamo insomma sottolineare in questa puntata è che l'isolamento sociale è causa di malattia, e lo è non solo da un punto di vista psicologico, possiamo dire, o relazionale affettivo, ma l'isolamento sociale è causa di malattia da un punto di vista organico.
Esatto, diciamo che anche se questi studi non sono stati fatti all'interno delle strutture detentive, o per ovvie ragioni, insomma, appunto non a caso si chiama biomedicina, e per controllare i corpi, noi ci tenevamo a fare questo a sottolineare questo fatto parlando appunto dell'isolamento sociale. Tempo fa, infatti, in ricongiunzioni discutevamo di come alcuni fattori stressogeni peggiorano il decorso delle patologie organiche e psichiatriche pregresse. Il più importante tra questi è proprio l'isolamento sociale, che rende i processi infiammatori del corpo più acuti e li cronicizza nel tempo. Questo, in parole povere, significa che una persona che da anni convive con un cancro o una malattia cardiovascolare, le più frequenti di cui parlavamo prima appunto, ed è sottoposta a molti eventi stressanti come inquinamento, scarse condizioni igieniche, traumi psicologici o isolamento sociale appunto, avrà una probabilità maggiore di sviluppare complicanze e la sua prognosi di malattia peggiorerà velocemente. A questo punto non è difficile capire dove voglio arrivare, insomma, cioè l'isolamento sociale è fondamentale nel sistema di controllo carcerario e le persone che soffrono di malattie organiche e psichiatriche non potranno che peggiorare se recluse in queste strutture, proprio per quello che dicevo prima, proprio perché l'isolamento sociale produce infiammazione organica all'interno del corpo. Quindi, anche se già di per sé le strutture carcerarie non sono in grado di avere dei livelli di assistenza sanitaria sufficienti, sono anche dei luoghi che, per il modo in cui sono costruiti e pensati, mettono in grave pericolo la risposta organica del corpo del detenuto.
Quindi quando parliamo del fatto che l'isolamento crea cioè malattia, nel senso che va a peggiorare delle condizioni di malattia organica, parliamo del fatto che l'isolamento crea delle condizioni di stress acuto che vanno a creare tutta una serie di reazioni metaboliche, fisiologiche a catena nel corpo, che vanno ad aumentare lo stato infiammatorio del corpo, peggiorando di conseguenza la malattia organica. Il motivo per cui vi dico questo è per sottolineare che appunto non stiamo parlando solo di qualcosa di psicosomatico o di psicologico appunto, ma di cause ben reali sulla malattia organica, sulla malattia cronica e in generale sullo stato di salute del corpo. Quindi quando diciamo che il carcere ammala, intendiamo proprio dal punto di vista più biomedico possibile.
Eh sì, assolutamente, cioè nel senso utilizziamo la loro stessa arma da un certo punto di vista. Non a caso l'avvocato di Alfredo, Flavio Rossi Albertini, che spesso ha parlato a questi microfoni, ci ricordava che assieme ad altri avvocati hanno constatato che i reparti di 41 bis, quindi ricordiamo il regime a cui è sottoposto Alfredo da diverso tempo, sono descritti come dei reparti geriatrici, quindi reparti in cui ci sono queste persone che soffrono di malattie cardiovascolari, oncologiche, ma malattie che in generale vengono fortemente condizionate da isolamento sociale e tutti i fattori stressogeni di cui abbiamo appena parlato.
Ovviamente con malattie geriatriche intendiamo quelle malattie che sono tipiche della terza età, diciamo, della terza fase della vita, ed è come appunto se questi corpi reclusi e detenuti fossero quasi consumati da un tempo infinito che non passa mai, quindi presentano delle patologie che sono tipiche in realtà della terza età, come appunto l'artrite, diabete, difficoltà nelle interazioni sociali, disturbi della memoria, tra cui l'Alzheimer, ipertensione, malattie cardiovascolari e patologie cognitive.
Ma prima di fare il passaggio alla punta successiva in cui contatteremo una compagna di Bologna, volevo darvi ancora un po' di ciccia per chiudere questo argomento. Un po' di tofu. Allora, partiamo dal presupposto che appunto stiamo parlando di isolamento sociale e di mancanza di relazioni interpersonali che in qualche modo aggravano la malattia organica e diciamo lo stato di salute dello detenuto. E in generale possiamo anche dire, senza che penso ci siano grossi fraintendimenti, l'isolamento sociale e la mancanza di relazioni interpersonali sono anche alla base del disturbo depressivo. Perché vi dico questo? Perché la maggior parte degli studi che abbiamo trovato e che sono stati fatti in generale, che riguardano il peggioramento di condizioni di salute e di patologie pregresse nelle persone che appunto soffrono di queste patologie, sono persone che sviluppano depressione. Quindi in generale, sostanzialmente, se tu soffri di depressione e hai una malattia tra ipertensione, ictus, diabete, malattie cardiovascolari e oncologiche, la tua condizione di malattia peggiora e quindi la tua probabilità di morire più velocemente di questa malattia aumenta. 12, 11, 10, 9. Dandovi un po' di numerini che so che poi vi piacciono tanto, vi dico che per esempio nel caso in cui una persona soffra di ipertensione e soffra anche di depressione, la sua il rischio di mortalità diventa il doppio, nel caso di ictus il triplo, nel caso di diabete e malattie cardiovascolari 4 volte tanto e nel caso di malattie oncologiche quasi quintuplica.
Quindi insomma la cosa che volevamo che emergesse da questa prima parte di questa puntata odierna di Ricongiunzioni è che il carcere ha una funzione di creazione di malattia per come è strutturalmente pensato e per come è strutturalmente fatto, e che tra la popolazione detenuta l'insorgenza di malattie organiche croniche è drasticamente più a rischio. E chiudiamo quindi questa prima parte della puntata di Ricongiunzione di oggi e vi lasciamo con un pezzo nell'attesa appunto di chiamare Lucia, compagna di Bologna, che ci racconterà qualcosa su i repartini cosiddetti psichiatrici nelle carceri italiane.
Sì, appunto, appena adesso ci mettiamo in contatto con lei, nel frattempo vi lasciamo a Flood di Nerve e Jojo Meyer.
E 59, siamo sempre in diretta su Ricongiunzioni, pronti e pronte per la diretta con Lucia, compagna del collettivo antipsichiatrico Strappi di Bologna, che nella giornata del 28 gennaio alle 10 hanno organizzato un presidio a Bologna, appunto davanti al carcere della Dozza, per portare il calore e solidarietà alle detenute rinchiuse nella cosiddetta articolazione tutela salute mentale ATSM, presente a Bologna unicamente tra l'altro all'interno del femminile. Quindi Lucia ci racconterà un po' della situazione delle detenute, in questo caso nello specifico dei reparti psichiatrici. Ciao Lucia, ci senti?
Ok, ci siamo, sì, perfetto, ciao a tutti.
Senti, allora ti faccio subito la prima domanda. Ho introdotto il presidio che avete organizzato il 28 gennaio. Prima di chiederti come è andato il presidio, ti chiederei di spiegarci meglio che cosa intendiamo quando parliamo di reparti psichiatrici nelle carceri, che cos'è una ATSM, un'articolazione tutela salute mentale, e qual è la differenza con gli ex OPG, ospedali psichiatrici giudiziari, qual è la differenza invece con le REMS. Quindi se ci vuoi spiegare un po', darci una piccola mappa tra tutti questi termini,
acronimi e questi nomi.
Certo, allora di fatto le ATSM, che appunto è un acronimo che sta per articolazioni tutela salute mentale, sono reparti psichiatrici che il carcere ha creato per contenere chi vive una condizione di fragilità o non adattamento al contesto carcerario, ma attenzione, non chi è stato giudicato incapace di intendere, di volere al momento del giudizio, per cui è previsto un altro tipo di percorso che sono appunto le REMS, le residenze sanitarie, l'esecuzione delle misure di sicurezza. Di fatto le articolazioni tutela salute mentale sono repartini che nascono per contenere chi vive una situazione di sofferenza, non adattamento, ribellione al contesto carcerario sopravvenuto al giudizio, quindi subentrato alla detenzione, alla reclusione. E di fatto appunto sono articolazioni che il carcere crea per contenere le menomazioni che produce in qualche modo. E sono strutture che, per quanto si chiamino tutela salute mentale, tutelano di fatto soltanto il carcere e non hanno assolutamente nulla di terapeutico. Si tratta di fatto di trattamenti sanitari obbligatori che possono protrarsi per 30 giorni e anche oltre, perché possono essere soggetti a proroghe. E di fatto queste strutture nascono per la necessità dell'istituzione di contenere le intemperanze dei ristretti, di fatto. E abbiamo fatto questo presidio proprio perché ci interessa che non vengano spenti i riflettori su questi repartini, perché appunto di fatto proprio a Bologna ultimamente erano stati millantati come esempio, l'articolazione del femminile era stata millantata come esempio da estendere a tutto il carcere, quindi come una gestione del carcere, una gestione del detenuto, del recluso, della reclusa, ottimale, insomma funzionale al carcere. E abbiamo voluto sottolineare come no, non ci stiamo. L'isolamento e la crisi che vediamo fuori è lo specchio dell'isolamento e della crisi che vediamo dentro e di una società che lo produce, e che no, psichiatria e carcere, la psichiatria sta entrando sempre di più in carcere in un modo veramente esasperato, per cui le carceri oggi sono davvero delle porte scorrevoli con i CERT, gli SPDC e con tutta la miseria comunque che vediamo fuori.
Certo, assolutamente. Fra l'altro mi sembra di ricordare che il TSO all'esterno di queste strutture sia di solo 7 giorni e solo poi eventuale giorni. Deroga, però tu infatti, mi dici che invece all'interno sono 30
sì,
giorni.
30. Sì, infatti sì, c'è anche un vuoto giudiziario di fatto, per quanto riguarda questi ripartini, perché appunto, come dicevo, gli APG sono stati chiusi nel 2014, per cui diciamo la società civile, questi reparti appunto così mostruosi sarebbero stati chiusi, e invece non è affatto vero. Chiusi gli APG, sono rientrati immediatamente dalla finestra, perché appunto le REMS sono previste soltanto per chi è stato giudicato incapace di tenere di volere al momento del giudizio. Peraltro prevedono, a parte che sono luoghi comunque assolutamente discutibili, in cui piccole istituzioni manicomiali in cui il criterio della pericolosità sociale di fatto la fa ancora da padrona, ma comunque queste strutture sono veramente poche, ci sono lunghe liste d'attesa e nemmeno, cioè, non è previsto per moltissime persone che appunto in realtà hanno delle problematiche che sono subentrate al giudizio, che non è previsto neanche che vadano nelle REMS.
Certo, ma infatti noi abbiamo cercato un po', abbiamo visto che in realtà le REMS sono una ventina distribuite su tutto il territorio italiano, mentre ci chiedevamo se nel caso appunto della TSM, quindi dell'articolazione tutela salute mentale, fosse un caso solitario quello di Bologna, o fosse una cosa distribuita.
No, non è un caso Bologna, ce ne sono in tutta Italia, ce ne sono moltissime, adesso mi hanno alzato sotto e me ne dispiace, però no, ce ne sono molte, qua in Emilia Romagna c'è anche un reparto di osservazione psichiatrica e c'è anche un'altra articolazione salute mentale all'interno del maschile che non erro di Piacenza, che ospita addirittura fino a 50 persone e credo che sia una situazione veramente... veramente grave, posso supporre minimo come quella del sestante. No, sono reparti assolutamente che sono presenti all'interno delle carceri e che appunto oggi vediamo come vengano millantati come un modello di gestione all'interno del carcere, e quindi ci preoccupa molto come assemblea antipsichiatrica che vengano legittimati, perché di fatto appunto nascono su un vuoto anche e su una non legittimità di fatto, per cui ci premeva molto che portare una voce in questo senso. A Bologna in particolare è presente solo il femminile, abbiamo voluto farlo qui a Bologna perché c'era la doppia aberrazione, per cui in piena pandemia, quando era piuttosto il caso di scoraggiare la detenzione, l'articolazione salute mentale del femminile è stata ristrutturata e sono state costruite proprio adiacenti, accanto, tre celle, una sezione dedicata a detenute madri con bambini fino a 3 anni. E abbiamo letto che il garante si è detto preoccupato perché si sentirebbero appunto le urla delle recluse nell'articolazione salute mentale, ecco, siccome anche per rispetto a quest'altra istituzione totale della sezione nido in carcere alla Dozza non si era mossa anima viva, ci premeva portare insieme questo discorso e sottolineare come appunto come stesse sorgendo, anche questa è stata millantata sui giornali come un esempio di progressismo in carcere, per rispondere al problema delle detenute con figli al seguito. Questa non è assolutamente la risposta. Un repartino in carcere, addirittura tanto a dove altre donne vengono di fatto torturate e isolate, ci sembrava che fosse importante per noi, che lottiamo contro le istituzioni totali e contro l'isolamento e i sistemi di tortura che appunto Stato e padroni riescono a mettere in campo, ci premeva appunto essere anche qui a Bologna, che è un carcere. Adesso dal femminile abbiamo fatto il presidio, dal femminile ci possono sentire ma noi non riceviamo risposte.
Ah, ok, quindi non siete ancora riusciti ad entrare in contatto con qualche detenuta rispetto a questa cosa, oppure sì?
Rispetto a questa cosa no, dal femminile no.
Ok, perché leggevo sul vostro comunicato che riportavate un caso di una ragazza, e appunto volevo chiedervi se eravate riusciti a, appunto, se volevi parlarci in generale di se siete riusciti a fare un po', insomma, di raccolta.
Era anche per raccontare un po', no, la banalità del male, per cui per costruire tre celle, che sono poi tre celle con delle pareti dipinte di là, millantate, come che non sembra quasi un carcere, poi di fatto si sentono le urla delle recluse nel repartino e per detenute madri. Scusami, sto perdendo, hai fatto una domanda?
No, tranquilla, non ti preoccupare, era per chiederti se eravate riusciti appunto a entrare in contatto con qualcuna delle detenute.
Okay,
oppure
okay, vedevo... no, okay. Sulla situazione di Isabella noi l'abbiamo raccontata per la banalità del male, anche perché spesso e volentieri trasferimenti arbitrari peggiorano la situazione delle persone, per cui Isabella, che è una situazione che abbiamo... che abbiamo seguito di fatto sulla stampa, è stata e ci sembrava abbastanza indicativa di quello che è il carcere, cioè il primo TSO 18 anni, 7 carcerazioni per parliamo di niente, aveva anni da scontare, era reclusa nell'articolazione qua a Bologna, è stata trasferita per permettere i lavori di ristrutturazione dell'articolazione che permettessero di avere queste celle per un'altra sezione nido, e di fatto Isabella è morta a Pozzuoli a febbraio del 2021 per le massicce dosi di psicofarmaci che le sono state somministrate. Sì, la famiglia sta andando avanti nel discorso, la storia di Isabella comunque è una delle mille storie,
certo.
Che attraversano il carcere. Era considerata una detenuta difficile, era reclusa all'articolazione salute mentale, è stata spostata come un pacco a quella di Pozzuoli ed è morta a 37 anni, per l'eccesso di psicofarmaci che le sono stati somministrati. È una storia che si può trovare e crediamo che sia uno specchio molto... molto vivo di quello che sono queste articolazioni e di chi poi le va ad attraversare, ecco.
Certo, nonostante...
Fatto... Ah, ok.
Vai, scusami.
No, volevo dire che sempre al presidio che abbiamo fatto, consapevoli che comunque appunto dal femminile non avevamo una risposta subito, comunque noi dei contenuti abbiamo provato a portarli anche per raccontare come fuori veniva venduta questa articolazione salute mentale e come raccontano la situazione all'interno del carcere. E dopodiché però ci siamo spostati dal maschile e lì la situazione è stata molto 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 impegnativa, molto difficile, perché appena giunti sotto al maschile veramente le grida di aiuto hanno iniziato ad esplodere, forti, in moltissimi hanno subito segnalato il nome di un recluso in protesta per l'impossibilità di accedere al lavoro e ci hanno urlato, ma molti ci hanno urlato che si è cucito la bocca, se potevamo aiutarlo. E quindi appunto veramente collettivamente la prima cosa che ci è giunta era di aiutare questo detenuto, ci urlavano il nome di questo detenuto e di capire come aiutarlo, e ci hanno raccontato di uno sciopero della fame che si è protratto e della sete che si era protratto per una settimana da parte di, non avevamo capito subito se questo recluso o se di altri. Ci hanno detto che appunto non solo è impossibile accedere al lavoro, ma anche allo studio, alle più elementari esigenze. Denunciavano l'assenza di acqua, dicevano che ne esce pochissima dai rubinetti. E raccontavano non solo del numero ridotto, ma anche della mancanza di fiducia verso quei pochi medici ed educatori presenti, che indicavano essere totalmente al servizio della penitenziaria e della direzione. Un recluso in particolare si è molto esposto e ha riportato che tantissimi non hanno nessuno da incontrare, non vedono mai nessuno, non fanno colloqui con nessuno, hanno detto che sono letteralmente appunto abbandonati dentro, che moltissimi potrebbero uscire ma scontano pene oltre la detenzione perché magistrati di sorveglianza sono in ferie, non ci sono, non rispondono a nessuna richiesta, e tanti hanno pene pari o inferiori a 3 anni ma a causa delle condizioni ostative non possono accedere a benefici o a misure alternative. E sempre questo detenuto sottolineava come moltissimi rimangano dentro perché non hanno disponibilità economica per pagarsi la difesa, mentre chi ha soldi e potere riesce a ottenere sconti facilmente, e denunciava la presenza di persone in condizioni di fragilità psichica, disabili, gravemente malati, senza cure o assistenza, che secondo lui non dovrebbero trovarsi in carcere, ovviamente anche secondo noi, ma nessuno dovrebbe trovarsi in un luogo del genere.
Sì, certo, e vediamo per l'ennesima volta che alla fine c'è questa ricostruzione delle strutture manicomiali, anche se appunto, cioè, che si somigliano molto alle strutture manicomiali, anche se appunto c'è stata la chiusura delle strutture manicomiali, la chiusura delle strutture dell'OPG, eccetera, però alla fine ce le ritroviamo che rientrano dalla finestra.
Sì, anche infatti perché è una società che produce.
Ti ringraziamo tanto per averci riportato l'esperienza del presidio e per averci anche ricordato, come spesso facciamo questi microfoni, che nonostante il carcere, l'istituzione carceraria si ribrandizzi come smart, come appunto dà la possibilità alle detenute mamme di avere anche addirittura l'asilo nido all'interno del carcere e il servizio psichiatrico all'interno del carcere, nonostante questa patetica ribrandizzazione rimane comunque un luogo di violenza e tortura come tutte e tutti sappiamo.
Sì. Noi ti saluteremo perché...
Io volevo fare anche sottolineatura, certo. È importante in questa bella puntata che state facendo.
Assolutamente.
Che appunto, come non basti parlare di affollamento, ci tengo a sottolineare, ci teniamo proprio a sottolineare che appunto diventa fuorviante parlare di sovraffollamento se non si dice che sono le stesse leggi razziste che lo producono, liberticide razziste, perché appunto oltre il 35% della popolazione detenuta in carcere è dentro per violazione della legge sulle droghe, circa il 30% della popolazione carceraria fa uso di sostanze o ha problemi di dipendenza che spesso esordiscono o si cronicizzano, acutizzano proprio durante la detenzione, e questo appunto grazie a leggi come la Fini Giovanardi, Fini eccetera eccetera, leggi sulla sicurezza volute da Minniti e Salvini, e queste sono cose che secondo me è importante sempre indicare, ecco.
Certo, che esatto, le passerelle elettorali sui diritti dei detenuti e delle detenute non permettiamo che vengano fatte dagli stessi e le stesse che poi appunto non fanno altro che fomentare, creare e ricreare questo stesso sistema.
Noi venerdì torneremo comunque al carcere.
Ok, infatti ti volevo chiedere se vuoi rilanciare qualcosa. Noi poi purtroppo dobbiamo salutarti, okay, perché abbiamo gli ultimi 10 minuti.
Venerdì comunque torneremo sotto al carcere, c'è una mobilitazione a Bologna cittadina, ci sarà una biciclettata dalle 3 e ci sarà un presidio in centro e dopodiché andremo tutti insieme sotto al carcere.
Va bene, ci vuoi dare dei contatti?
Allora,
dove possiamo trovarvi, seguirvi?
Allora, l'Assemblea Antipsichiatrica non ha un vero e proprio... Però insomma noi come piccolo collettivo abbiamo un sito che si chiama antipsinoblogs.org e questo.
Va bene. Okay.
Grazie mille.
Grazie mille, grazie a voi.
Gentilissimo, un abbraccio,
ciao,
a presto.
Ciao. Un abbraccio.
Ritorniamo quindi a conclusione purtroppo di questa densissima puntata di ricongiunzioni e di fretta e furia, perché abbiamo gli ultimi 10 minuti. Ci dedichiamo al terzo focus della puntata, che è quello su lo sciopero della fame portato avanti da Alfredo e la possibilità appunto che gli venga imposto un trattamento sanitario obbligatorio, giusto?
Sì, o piuttosto un'alimentazione forzata. E in generale, appunto, ci tenevamo a parlare e discutere un po' su un tema che in realtà di cui non sappiamo perfettamente tutti gli aspetti, e quindi ci tenevamo a condividerlo anche con le persone che ci stanno ascoltando e portarvi anche a riflessione collettiva. Perché in generale quello di cui si discuteva qui negli studios di Radio Blackout era il fatto che siccome Alfredo sta portando avanti uno sciopero della fame da ormai 110 giorni, potrebbe essere che, essendo che le sue funzioni vitali potrebbero portarlo a uno stato comatoso o a uno stato appunto che viene definito di non intendere volere, potrebbero forzare l'alimentazione. Questa ovviamente è solo una supposizione che facciamo noi qui a Ricongiunzioni per cercare in qualche modo di prevenire quelle che sono le metodologie aberranti messe in atto da le strutture penitenziarie.
E anche aggiungerei, per inserire il caso di Alfredo all'interno del più ampio tema di come la salute a volte può essere usata anziché essere promossa come ennesimo strumento repressivo, salute ovviamente tra virgolette perché qua di salute non si tratta.
Sì, perché in questo caso si parlerebbe appunto di trasformare quella che è una scelta politica di Alfredo, il quale ha depositato presso il suo avvocato una carta in cui attesta che lui è totalmente in grado di intendere e volere, che lo sciopero della fame è un atto politico di sua libera scelta. Si tratterebbe appunto di trasformarlo in una incapacità di intendere e volere che lo sta portando alla morte. Qui subentrerebbe il ruolo della struttura penitenziaria che, secondo le documentazioni dalle cui ci siamo informate, ha il ruolo appunto di in qualche modo tutelare la salute dell'utenza detenuta. Quindi qual è il problema? Abbiamo una struttura che produce malattia, come abbiamo detto finora, che in realtà è anche la stessa che diciamo autorizzata e ha lo scopo di tutelare la salute dello detenuto. Come ci ha detto Lucia poco fa, in realtà appunto anche i piccoli repartini di cui ci parlava, che esistono a Bologna per tenere segregate queste persone psichiatrizzate, servono proprio ad oscurare gli aspetti più nefasti che produce la struttura carceraria. E anche nel caso di Alfredo, che sta portando avanti una lotta che ormai sta influenzando anche i titoli del mainstream, anche se in modo opinabile, e comunque in qualche modo sta dando fastidio a quelli che in qualche modo decidono e gestiscono le strutture carcerarie. Quindi a questo punto la nostra preoccupazione è proprio il fatto che in qualche modo si distorga la situazione di Alfredo e lo si tratti come un poverino che in realtà ha un disturbo mentale e che ha bisogno che il carcere intervenga e lo guarisca, lo tenga buono, e poverino lui non sa cosa sta facendo. A questo proposito abbiamo trovato assieme ad una compagna un documento sul sito del Ministero della Giustizia, una pubblicazione che in qualche modo sembra un po' alimentare queste nostre preoccupazioni. Il titolo di questo documento si chiama La prevenzione dei suicidi in carcere, quaderni ISSP numero 8, datati dicembre 2011. Vi faccio un piccolo riassunto. In questo breve articolo l'autrice considera il gesto autolesionistico nei suoi aspetti causali, rivelando per esempio l'attivazione di esso a seguito della negazione di un beneficio o della percezione di un'ingiusta detenzione o della mancanza di privacy. Un altro aspetto preso in esame nell'elaborato è il fenomeno dello sciopero della fame e il trattamento sanitario obbligatorio, proprio quello di cui stavamo parlando poco fa. Secondo l'autrice, lo sciopero della fame consiste proprio nel fatto di avere il diritto di non essere curati. Quindi già qui vediamo che c'è una distorsione rispetto a quello che è lo sciopero della fame, qualcosa che riguarda il fatto di non essere curati. Poi continua dicendo che forse nel momento in cui ci sono queste persone che decidono di entrare nello sciopero della fame, potrebbero subentrare degli atti, diciamo, da parte del sistema penitenziario per utilizzare l'alimentazione forzata. Questo in qualche modo sarebbe possibile grazie proprio all'utilizzo del trattamento sanitario obbligatorio. Ovviamente qui il discorso è molto complesso, perché l'autrice di questo articolo parla di diverse clausole, diverse leggi e diverse comme. Però quello che si rileva in particolare è il fatto che nel momento in cui, di nuovo, come dicevo prima, l'atto, diciamo, di questa persona di fare lo sciopero della fame in qualche modo possa influenzare le altre persone che stanno all'interno dell'istituto carcerario, come in questo momento Alfredo sta venendo pubblicizzato dai media mainstream come una sorta di influencer dei mafiosi e delle altre persone con cui condivide la cella, potrebbe in qualche modo essere attivata questa procedura di TSO. Come se in qualche modo Alfredo, con il suo sciopero della fame, volesse farci operare tutti quelli che sono in 41 bis con lui. Quindi se da una parte c'è questa responsabilità rivendicata dalla struttura penitenziaria che dice noi non possiamo farlo morire, dall'altra c'è la responsabilità della struttura penitenziaria che di fatto lo sta facendo morire in isolamento. Per concludere, cercando in qualche modo di tirare un respiro di sollievo, perché la situazione che ci troviamo davanti a questo punto è molto complessa e sembra anche molto pericolosa per le condizioni di salute di Alfredo, grazie al compagno di Bello come una prigione che brucia siamo riusciti a ritrovare un documento che fa riferimento a un evento successo a Padova nel febbraio 2021. In questo caso a Padova un PM ha chiesto al magistrato di sorveglianza di applicare un trattamento sanitario obbligatorio al detenuto che stava mettendo in atto uno sciopero della fame da diversi giorni. Il magistrato di sorveglianza però ha risposto dicendo che non c'erano gli estremi per farlo. E il magistrato, per dire questo, si è appellato a sostanzialmente due aspetti principali. Il primo, che riguarda il principio di autodeterminazione del corpo e appunto del personale e giudizio sulla propria salute. E il secondo, che invece riguarda l'articolo 41,3, quello che il PM di Padova voleva utilizzare nei confronti del detenuto che stava in sciopero della fame. Questo articolo infatti sarebbe particolarmente interessante in questo caso di Padova, ma anche nel caso di Alfredo e di tutto lo detenuto che sono reclusi, perché prevederebbe il fatto che la struttura penitenziaria è legittimata a utilizzare mezzi di coercizione fisica per evitare danni a persone o ad altre persone o alla persona stessa. Come però appunto abbiamo visto in questo caso di Padova, per fortuna il magistrato si è opposto a questa richiesta del PM, quindi speriamo che questo possa essere un precedente utile in qualche modo per trattare anche il caso di Alfredo.
Purtroppo Ricongiunzioni volge al termine, il tempo ci è nemico e speriamo di essere riusciti a a snocciolare per bene tutti gli obiettivi che ci eravamo dati rispetto a questa puntata, perché sono tematiche molto importanti. Non escludiamo di riparlarne in futuro, e su quest'ultima parte, diciamo, volevamo solo diciamo proporre due o tre riflessioni appunto su la possibilità che venga applicato il TSO nel caso di Alfredo. Ovviamente è solo una supposizione, esatto. Però pensiamo che sia importante parlarne nell'ottica di un discorso più ampio tra salute e carcere. E
vedremo insomma nelle prossime puntate anche di ritornare sul TSO e trattamento sanitario obbligatorio, e in qualche modo parlare anche di quella che è un po' l'autodifesa che dei compagni di Pisa hanno creato, proprio un piccolo manuale. Quindi torneremo anche su queste frequenze per parlare di TSO.
Va bene, per oggi Ricongiunzioni vi saluta, lasciamo spazio a Frittura Mista H Radio Fabbrica, e a martedì prossimo.
Ciao ciao.